Le notti bianche di Fyodor Dostoevskij.
Notti bianche, romanzo sentimentale. Era forse stato creato per restare, anche solo un attimo soltanto, accanto al tuo cuore? Prima notte. Era una notte meravigliosa, una di quelle notti che possono esistere solo quando siamo giovani, caro lettore. Il cielo era così pieno di stelle, così luminoso, che a guardarlo veniva da chiedersi: è mai possibile che vi sia sotto questo cielo gente collerica e capricciosa? Anche questa domanda è da giovani, caro lettore, proprio da giovani, ma che Dio la faccia sorgere più spesso nell'anima tua. A proposito di persone colleriche e capricciose, non posso non ricordare come mi comportai bene durante quella giornata. Fin dal mattino ero stato tormentato da una strana angoscia. Ad un tratto mi era sembrato che tutti mi lasciassero solo, che tutti mi abbandonassero. Naturalmente si ha il pieno diritto di chiedermi: ma chi sono questi tutti? Infatti sono già 8 anni che vivo a Pietroburgo e non sono riuscito a fare quasi nessuna conoscenza. Ma che mi servirebbe? Già conosco tutta Pietroburgo. Ecco perché mi è sembrato che tutti mi abbandonassero quando tutta Pietroburgo ha preso improvvisamente il volo ed è partita per la Dacia, le case di vacanza. Era terribile rimanere da solo e per 3 giorni interi vagai per la città in preda ad una profonda angoscia, senza capire cosa mi stesse accadendo. Sia che andassi sul Nevski Prospect, sia che mi recassi al parco, sia che passeggiassi sul lungo fiume, non vedevo nessuno di quei visi che mi ero abituato ad incontrare in un determinato posto, ad una certa ora, per tutto l'anno. Loro, naturalmente, non mi conoscono, ma io sì, li conosco intimamente. Ho studiato le loro fisionomie e mi rallegro con loro quando sono contenti e mi rattristo quando si adombrano. Ho quasi fatto amicizia con un vecchietto che incontro ogni santo giorno ad una certa ora sulla fontanca. Ha un aspetto grave, pensieroso, borbotta sempre qualcosa tra sé e sé e agita la mano sinistra, mentre con la destra impugna un lungo bastone sottile con il pomo d'oro. Anche lui mi ha notato e ha simpatia per me. Sono convinto che se mi accadesse di non trovarmi alla solita ora in quel posto della fontanca, si rattristerebbe. Ecco perché poco manca a volte che ci scambiamo un cenno di saluto, soprattutto quando siamo entrambi di buon umore. Qualche tempo fa passarono 2 giorni interi senza che ci vedessimo, e quando il terzo giorno ci incontrammo, stavamo già per portare la mano al cappello, ma ci riprendemmo in tempo e lasciammo ricadere la mano mentre con simpatia ci passavamo accanto. Ora capisci, o lettore, in che modo io conosca tutta Pietroburgo. Ho già detto che per 3 giorni ero stato tormentato dall'inquietudine, finché non ne scoprì la ragione. Stavo male per la strada, questo non c'è, quello non c'è, quell'altro dove è andato a finire. Ma neanche in casa ero più me stesso. Per 2 sere mi chiesi che cosa mi manca nel mio angoletto, perché ci sto così a disagio. E guardavo perplesso le pareti verdi e annerite, il soffitto dal quale pendeva una ragnatela che Matregna coltivava con grande impegno. Esaminavo ogni mobile, scrutavo ogni sedia, pensando: è questo che non va. Perché se c'è anche una sola sedia che non si trova al solito posto, non sono più me stesso. Guardavo la finestra, ma tutto questo invano. Non andava per niente meglio. Pensai persino di chiamare Matregna, la governante, e di farle una paternale per la ragnatela e in generale per la sua trascuratezza, ma lei mi guardò stupita e se ne andò senza dirmi neanche una parola, cosicché la ragnatela è ancora lì, felicemente al suo posto. Solo oggi ho finalmente capito che cosa è accaduto. Se la filano tutti alla dacia, scusate la volgarità della parola, ma non ce la faccio ad usare uno stile elevato, perché tutti quelli che erano a Pietroburgo sono partiti o stanno partendo per la dacia. Perché ai miei occhi ogni rispettabile signore dall'aspetto decoroso che prendeva a nol una carrozza si trasformava subito in un rispettabile padre di famiglia che dopo le abituali occupazioni quotidiane rientrava senza bagagli nel seno della sua famiglia alla dacia. Perché ogni passante aveva ora un aspetto assolutamente speciale e sembrava che stesse per dire a tutti quelli che incontrava: signori, noi siamo qui solo di passaggio e tra 2 ore partiremo per la dacia. Se si apriva una finestra sulla quale dapprima avevano tamburellato dita sottili, candide come lo zucchero, e vi faceva capolino la graziosa testolina di una ragazza che chiamava un venditore ambulante di fiori, subito mi immaginavo che i fiori venissero comprati non per godere della primavera e dei fiori nel soffocante appartamento cittadino, ma solo per portarli con sé partendo per la dacia. Che Come se non bastasse, avevo fatto tali progressi nel mio genere particolare di scoperte che ero già in grado di stabilire, senza sbagliare, in base all'aspetto, dove si trovasse la dacia di ciascuno. Mi sembrava che tutti se ne andassero, che intere carovane partissero per le dacie e che l'intera Pietroburgo rischiasse di trasformarsi in un deserto. Allora, in preda ad un senso di vergogna e di offesa, diventai triste. Non avevo alcun motivo per partire, né assolutamente alcuna dacia in cui andare. Ero pronto a partire con qualsiasi carro, ad andarmene con qualsiasi signore dall'apparenza rispettabile che prendesse a nolo una vettura, ma nessuno, proprio nessuno, mi invitò. Mi avevano completamente dimenticato. Ero veramente per loro un completo estraneo. Camminai tanto a lungo da riuscirmi a dimenticare, come spesso mi accadeva, dove fossi, e mi trovai all'improvviso alle porte della città. Diventai subito allegro, superai la barriera e me ne andai per campi, seminati e prati. Non provavo alcuna stanchezza, al contrario sentivo con tutto il mio essere un peso calarmi dall'anima. I passanti mi guardavano, tutti in modo così cordiale che sembravano fossero lì per salutarmi. Sembravano tutti contenti di qualcosa e tutti, senza eccezione, fumavano sigari. Ero contento come non ero stato mai. Avevo l'impressione di trovarmi improvvisamente in Italia, tanto la natura aveva colpito me, cittadino malaticcio, semisoffocato dalle mura della città. C'è qualcosa di indicibilmente commovente nella nostra natura pietroburghese quando, all'arrivo della primavera, rivela all'improvviso tutta la sua potenza, tutti i poteri che il cielo le ha dato e si fa bella, si ricopre di fiori e di colori. Ma la mia notte fu migliore della giornata. Ecco cosa accadde. Ritornai in città molto tardi ed erano già suonate le 10 quando giunsi nei pressi del mio appartamento. Per andare a casa devo passare lungo il canale dove a quell'ora non si incontra anima viva. Devo dire che abito in una zona molto lontana dal centro della città. Camminavo cantando perché quando sono felice canticchio sempre qualcosa tra me e me, come qualsiasi altra persona felice che non ha amici né conoscenti e che quando è contenta non ha nessuno con cui condividere la propria gioia. Improvvisamente mi capitò un evento straordinario. Affacciata alla ringhiera del canale, in un angolo, c'era una donna. Aveva i gomiti appoggiati all'inferriata e sembrava molto intenta a guardare l'acqua torbida del canale. Indossava un grazioso cappellino giallo e una civettuola mantellina nera. È una ragazza, e sicuramente una brunetta, pensai. Lei sembrò non udire i miei passi perché non si mosse quando le passai accanto trattenendo il respiro con il cuore che mi batteva all'impazzata. Strano, pensai, sicuramente sovrapensiero. Ma all'improvviso mi fermai rimanendo di sasso. Avevo udito un singhiozzo soffocato. No, non mi ero ingannato. La ragazza piangeva e singhiozzava sempre più forte. Dio mio, mi si strinse il cuore. Non sono timido con le donne, ma quello era un momento così particolare. Mi voltai, avanzai verso di lei e avrei senza dubbio detto «Signorina!» se non avessi saputo che tale esclamazione era stata già pronunciata migliaia di volte in tutti i romanzi russi dell'alta società. Fu solo allora che mi fu solo un pensiero a fermarmi. Ma mentre cercavo le parole giuste, la ragazza tornò in sé e si guardò attorno. Si riprese e scivolò verso il lungo fiume, passandomi accanto con il capochino. Subito mi lanciai all'inseguimento, ma lei se ne accorse e si allontanò dal lungo fiume, attraversando la strada e salendo sul marciapiede. Non ebbi il coraggio di fare altrettanto, il cuore mi batteva forte, come quello di un uccellino fatto prigioniero. Ma improvvisamente il caso mi venne in aiuto. Sul marciapiede, non lontano dalla mia sconosciuta, comparve all'improvviso un signore in frac, di età rispettabile, ma dall'andatura non altrettanto rispettabile. Camminava barcollando e appoggiandosi prudentemente al muro. La ragazza procedeva timida, veloce come una freccia, come fanno in genere tutte le ragazze che non vogliono che qualcuno si offra di accompagnarle a casa di notte. Il signore barcollante non l'avrebbe certamente raggiunta se il mio destino non gli avesse consigliato di ricorrere a misure speciali. All'improvviso il signore in questione prese il volo e si mise ad inseguire la mia sconosciuta, correndo con tutte le forze che aveva. Lei filava come il vento, ma il signore, malfermo sulle gambe, la raggiunse. La ragazza urlò e, io ringrazio il destino per l'eccellente bastone nodoso che quel giorno avevo nella mano destra, in un attimo fui su quel lato del marciapiede, in un attimo il signore indesiderato capì quali erano le mie intenzioni, considerò le conseguenze e si allontanò in silenzio. Solo quando fu molto lontano, espresse la sua protesta contro di me in termini piuttosto energici, ma le sue parole non ci giunsero quasi. Datemi la mano, disse la sconosciuta, e lui non avrà più il coraggio di avvicinarsi. Lei mi porse in silenzio la sua mano, ancora tremante per l'agitazione e la paura. Oh, signore indesiderato, quanto ti ho benedetto in quell'istante! Le gettai uno sguardo di sfuggita. Era una brunetta molto graziosa, non mi ero sbagliato. Sulle sue ciglia nere rilucevano ancora le lacrime, non so se dovute al recente spavento o al dolore che l'aveva fatta singhiozzare prima. Ma sulle labbra le brillava già un sorriso. Anche lei mi guardò furtivamente, arrossì leggermente e chinò il capo. Ecco, vedete perché prima mi avete respinto? Se ci fossi stato io non sarebbe successo nulla. Ma io non vi conoscevo, pensavo che anche voi... Perché adesso mi conoscete? Un po'. Per esempio, perché state tremando? Oh, avete indovinato al primo sguardo, risposi io, entusiasta del fatto che la mia ragazza fosse intelligente, cosa che insieme alla bellezza non guasta mai. Avete indovinato subito con chi avete a che fare? Certo, io sono timido con le donne, mi agito, non lo nego. Non meno di quanto lo eravate voi un minuto fa, quando quel signore vi ha spaventata. Ho paura adesso. È proprio un sogno, ma io neanche in sogno avrei potuto immaginare che un giorno avrei parlato con una donna. Come? Davvero? Proprio così. La mia mano trema perché non ha mai stretto una mano piccola e graziosa come la vostra. Mi sono assolutamente disabituato alle donne. Anzi, veramente non sono mai stato abituato a stare con loro. Sono solo... Non so neanche come parlare con loro. Anche adesso non so. Ho forse detto qualche sciocchezza? Ditemela apertamente, vi avverto, non sono permaloso. No, nulla, nulla, anzi. E visto che mi chiedete di essere aperta, vi dirò che alle donne piace questa timidezza. E se volete sapere di più, anche a me piace, e non vi impedirò di accompagnarmi a casa. Se dite così, cominciai rimanendo senza fiato per l'entusiasmo, la mia timidezza sparirà subito. E allora, addio a tutte le mie strategie. Strategie? Quali strategie? Perché cosa? Che cosa brutta? Scusatemi, non lo dirò più. Mi è scappato di bocca, ma come volete che in un momento simile io non desiderassi piacere, non è vero? Ebbene sì, ma siate buona per l'amor di Dio, siate buona, considerate un po' la mia vita. Ho già 26 anni e non ho mai conosciuto nessuno. Come potrei parlare bene, con disinvoltura e a proposito? Per voi andrà meglio quando sarà tutto chiaro, alla luce del sole. Non sono capace di tacere quando il cuore parla dentro di me, ma non importa, credetemi, neanche una donna, mai, mai, nessuna conoscenza. Soltanto ogni giorno il sogno che una volta conoscerò qualcuno. Ah, se solo sapeste quante volte mi sono innamorato in questo modo. Ma come? Di chi? Di nessuno, di un ideale visto in sogno. In sogno creo dei romanzi interi. O voi non mi conoscete, non si può vivere senza sognare. Sì, veramente, ho conosciuto due o tre donne, ma quali donne? Solo delle donne di casa che... Ma riderete di me se vi racconto... Che qualche volta ho anche pensato di mettermi a parlare così, semplicemente, con qualche signora per strada, ben inteso quando fosse da sola. Parlare naturalmente in modo timido, rispettoso, appassionato. Avrei voluto dirle che morivo di solitudine, così non avrebbe respinto, che non avevo modo di conoscere nessuna donna. L'avrei convinta che una donna aveva il dovere di non respingere la mia timida preghiera di un uomo sfortunato. Le avrei detto che in fondo tutto quello che dicevo è che lei mi dicesse, tutto quello che chiedevo è che lei mi dicesse due parole fraterne, dimostrandomi simpatia. Volevo che non mi rispingesse subito, che mi chiarisse sulla parola e ascoltasse quanto volevo dire. Poi avrebbe anche potuto ridere di me se lo ritenevo opportuno. Mi bastava che mi desse un po' di speranza e mi dicesse due parole, solo due parole, e poi avremmo anche potuto non vederci mai più. Ma voi ridete di me, del resto parlo proprio per farvi ridere. Non vi arrabbiate, rido perché vi fate del male da solo. Se ci aveste provato, sicuramente ci sareste riuscito, anche se tutto fosse accaduto per strada. Quanto più semplicemente si fanno le cose, tanto meglio. Nessuna donna di buon cuore, a meno che non sia una stupida o non sia in quel momento di cattivo umore per qualche motivo, avrebbe il coraggio di mandarvi via senza dire due parole che implorate così timidamente. Del resto, che dico, vi prenderebbe certamente per pazzo. Ho giudicato dal mio punto di vista, ma lo so bene come vive la gente a questo mondo. Oh, vi ringrazio, esclamai. Non sapete cosa avete fatto per me. Bene, bene, ma ditemi, come avete fatto a sapere che sono una donna con cui... Cioè, che voi avete ritenuto degna di attenzione e di amicizia? In altre parole, non una donna di casa, come dite voi. Perché avete preso la decisione di avvicinarmi? Perché? Perché? Ma voi eravate da sola, quel signore era troppo audace, ora è notte, convenitene, era mio dovere. No, no, intendevo dire prima, là dall'altra parte, perché volevate avvicinarmi, non è vero? Là dall'altra parte. Veramente non so che rispondere, ho paura. Sapete, oggi ero felice. Camminavo e cantavo, sono andato fuori città, non avevo mai vissuto finora dei momenti così felici. Mi era sembrato che voi, perdonatemi se ve lo ricordo, ho avuto l'impressione che steste piangendo e non potevo sopportarlo. Ho sentito un nodo in gola. Oddio mio, ma non avevo forse il diritto di soffrire per voi? Ho forse sbagliato a provare per voi un sentimento di compassione fraterna? Oh, scusatemi, ho detto compassione. Insomma, in una parola, davvero ho potuto offendervi solo perché mi è venuto in mente di avvicinarvi. Basta, smettetela, non dite più nulla, disse la ragazza abbassando gli occhi e stringendomi la mano. La colpa è mia che ho cominciato a parlare di questo. Però sono contenta di non essermi sbagliata sul vostro conto. Ma ecco, sono già arrivata a casa. Devo andare per di qui, sul vicolo. Sono solo due passi. Addio, vi ringrazio. Allora, davvero non ci rivedremo mai più. Davvero finirà tutto qui. Vedete, disse ridendo la ragazza, all'inizio volevate solo due parole, adesso. Ma non voglio dirvi più niente, forse ci incontreremo. Verrò qui domani, dissi. Oh, scusate, mi sto già avanzando pretese. Sì, siete impaziente, pretendete quasi? Ascoltate, ascoltate, la interruppi. Scusatemi se di nuovo vi dirò qualcosa di. Ma ecco come stanno le cose. Non posso non venire qui domani. Sono un sognatore, vivo così poco nella vita reale e momenti come questi sono per me così rari. Che non posso fare a meno di rivederli nelle mie fantasticherie. Sognerò di voi tutta la notte, tutta la settimana e tutto l'anno. E domani verrò qui, verrò immancabilmente qui, in questo posto, a quest'ora, e sarò felice ripensando ad oggi. Questo posto mi è già diventato caro. Ci sono già due o tre posti a Pietroburgo che mi sono cari. Una volta mi sono messo addirittura a piangere per i ricordi, come voi. Perché forse 10 minuti fa anche voi piangevate per i ricordi. Ma scusatemi, non sono nuovamente confuso. Forse voi un giorno siete stata particolarmente felice qui. Va bene, disse la ragazza. Verrò qui domani, sempre alle 10. Vedo che già non posso impedirvelo. Ecco come stanno le cose. Devo trovarmi qui. Non crediate che vi abbia dato un appuntamento. Vi avverto che devo trovarmi qui per motivi miei. Ecco, ve lo dirò apertamente. Non ci sarà niente di male se verrete anche voi. Prima di tutto può accadere di nuovo qualcosa di brutto come oggi, ma questo non conta. Semplicemente mi farebbe piacere vedervi, per dirvi due parole. Soltanto non mi giudicate male adesso. Non pensiate che io fissi appuntamenti con tanta leggerezza. Non lo avrei fatto se. Ma questo deve restare un segreto. Facciamo prima i patti, però. I patti, parlate, dite tutto subito. Sono d'accordo su tutto, pronto a tutto, esclamai con entusiasmo. Rispondo di me stesso, sarò obbediente, rispettoso. Voi mi conoscete. Proprio perché vi conosco, vi invito domani, disse ridendo la ragazza. Vi conosco alla perfezione. Ma badate, venite ad una condizione. Anzitutto, siate buono, fate quanto vi chiedo, vi parlo a cuore aperto, come vedete. Non vi innamorate di me. Non è possibile, ve lo assicuro. Sono pronta all'amicizia. Ecco la mia mano. Ma innamorarsi non è possibile, ve ne prego. Lo giuro, esclamai afferrandole la manina. Basta, non giurate, lo so benissimo che siete capaci di prendere fuoco come la polvere. Non mi giudicate male se vi parlo così. Se sapeste, anch'io non ho nessuno con cui scambiare una parola, a cui chiedere consiglio. Naturalmente non è per la strada che bisogna cercare un consigliere, ma voi siete un'eccezione. Vi conosco come se fossimo amici da 20 anni. È vero che non cambierete? Vedrete. Solo non so come farò a venire fin qui domani sera. Fate un bel sonno. Buonanotte. E ricordatevi che ho avuto fiducia in voi. L'avete detto così bene poco fa. Occorre forse render conto di ogni sentimento, anche della simpatia fraterna. L'avete detto così bene che mi è balenato subito il pensiero di confidarmi con voi. Per l'amor del cielo, confidarmi per cosa? A domani. Che rimanga un segreto per ora. Sarà meglio per voi. Alla lontana sembrerò un romanzo. Forse ve lo dirò domani, o forse no. Prima parleremo ancora e ci conosceremo meglio. Oh sì, domani vi racconterò tutto di me. Ma che cosa succede? È un miracolo quello che mi sta accadendo. Dove mi trovo, mio Dio? Ditemi, davvero non vi dispiace di non esservi adirata come avrebbe fatto un'altra, di non avermi respinto fin dal primo istante? 2 minuti e mi avete reso felice per sempre. Sì, felice, perché dovete sapere che forse mi avete riconciliato con me stesso. Avete sciolto i miei dubbi. A volte mi prendono certi momenti. Ma domani vi racconterò tutto, vi farò sapere tutto, tutto. Va bene, accetto. Sarete voi ad incominciare. D'accordo. Arrivederci. Arrivederci. Così ci lasciammo. Camminai tutta la notte e non riuscivo a decidermi a tornare a casa. Ero così felice.
Voce di Federico Bonezzi.